Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli, eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. Il caldo anomalo è alle ultime battute, presto le temperature alte lasceranno posto a valori più in linea con quelli medi stagionali, così come alle prime nevicate, fra domani e lunedì la neve dovrebbe tornare a imbiancare le cime più elevate oltre i 1500 metri, ma nei giorni successivi si attendono nevicate anche a quote più basse, previsioni che potrebbero far sperare le numerose attività economiche che nei mesi invernali ruotano intorno al comparto turistico e sciistico, ma nel frattempo le vacanze di Natale sono gli sgoccioli. Le piste di Ponte di Legno Tonale e di Borno possono dirsi comunque soddisfatte nonostante la neve non fosse troppa. Migliaia di sciatori e turisti hanno raggiunto le piste per l'ultimo ponte festivo, quello dell'Epifania. Grande l'appeal del comprensorio dell'Alta Valle, dove fin dalla mattinata si sono formate code all'ingresso degli impianti, in particolare alla seggiovia Temuro, a Coloventura, alla cabinovia Ponte di Legno Tonale e agli impianti del Tonale, Blaise, Valena, Valbiolo, numerosi giovani atleti di sci club bresciani e bergamaschi che alle prese con gare e allenamenti si sono recati nel comprensorio dell'Alta Valle. Il consorzio Ponte di Legno Tonale parla di oltre 13.000 sciatori di media in questi giorni. Inevitabili con tale afflusso di turisti e avventori le famigerate code e rallentamenti sulla statale 42, soprattutto a Temù e poi tra Monno e Malonno.
Non dovrebbe essere in gravi condizioni Claudia Cretti, ciclista di Costa Volpino, che fa parte della Nazionale Paralimpica, che questo giovedì è stata protagonista del suo terzo incidente in poco più di 5 anni. Intorno alle ore 15.30 Cretti, mentre si stava allenando ad Arfobaro Terme in vista del ritiro proprio con la Nazionale di lunedì prossimo, è stata infatti urtata da un'auto che in via Bonara stava svoltando a destra. Cretti non ha fatto in tempo a frenare ed è caduta a terra sbattendo mandibola, costato e spalla. Sul posto, oltre alla madre, è giunta un'ambulanza che ha soccorso la ciclista, rimasta sempre cosciente, e portata all'ospedale di Esine per accertamenti. Come detto, il terzo incidente dal 2017 ad oggi per Cretti, il primo e il più grave avvenne durante una tappa del Giro d'Italia femminile del 2017, per cui fu sottoposta ad un intervento chirurgico. Il secondo avvenne nell'agosto 2021, mentre si allenava sulla pista ciclabile in costruzione a Pisonie. Si spera che Cretti possa essere presente la settimana prossima a Francavilla al Mare per il raduno della Nazionale Paralimpica di Ciclismo.
Era il 16 giugno 2022 quando Monsignor Pierantonio Tremolada diede il suo saluto alla comunità bresciana durante le celebrazioni del Corpus Domini nella chiesa di Santa Maria del Carmine. Un mese più tardi, il ricovero all'ospedale San Gerardo di Monza, dove venne sottoposto a intervento di trapianto di midollo osseo, seguito da un lungo periodo di riposo e costanti controlli. Domani, 8 gennaio, giorno in cui la Chiesa celebra il battesimo di Gesù, il Vescovo di Brescia tornerà a riabbracciare la sua diocesi, fin qui affidata al Vicario Generale Monsignor Gaetano Fontana e al Vicario per la Pastorale Don Carlo Tartari. Nonostante la malattia, comunque, Tremolada non ha mai scordato la comunità bresciana, che a sua volta ha continuato a pregare per la salute del Vescovo. Domenica è in programma il rientro e la ripresa del Ministero Episcopale. Lunedì è già stato fissato un incontro con la stampa, mentre domenica prossima, 15 gennaio, Monsignor Tremolada celebrerà in cattedrale la messa del ringraziamento.
A Montecchio, in via Sant'Umberto, la popolazione, da quando è avvenuta la separazione dalla rete idrica del resto della frazione, lamenta il fatto che dei propri rubinetti esca acqua di colore arancione. Il motivo è noto da tempo: i vecchi tubi in ghisa da cui passa l'acqua rilasciano infatti la ruggine, che viene trasportata insieme all'acqua stessa, sporcandola e rendendola ovviamente non potabile. Così i residenti della frazione sono ormai abituati ad utilizzare acqua in bottiglia per cucinare o lavarsi i denti. L'amministrazione precedente aveva realizzato un pozzetto per spugare l'acqua, ma con scarsi risultati. Quella in carica ha garantito che solleciterà Acque Bresciane, da poco nuovo gestore della rete idrica d'Arfense, ma i tempi non saranno brevi. Il regolare svolgimento della festa patronale di Santo Stefano a Cividate Camuno il 26 dicembre scorso aveva fatto ben sperare per un ritorno delle altre feste patronali camune previste nelle prime settimane dell'anno. Ora da Esine arriva la prima conferma: la sagra di San Paolo si terrà così come si svolgeva in epoca pre-Covid, con tanto di Luna Park e bancarelle. L'annuncio è stato fatto dal comune stesso tramite i propri canali social. Ad Esine, da questo venerdì fino al 30 gennaio, è quindi possibile divertirsi sulle giostre del tradizionale Luna Park di San Paolo, allestito in piazza Falcone e Borsellino ed aperto tutti i giorni dalle ore 14 alla mezzanotte. Alle giostre si affiancheranno anche le tradizionali bancarelle lungo le vie del centro. In questo caso l'appuntamento sarà per domenica 22 e mercoledì 25 gennaio, giorno della festa patronale. Il comune ha anche organizzato due giornate del bambino, giovedì 19 e 26 gennaio, durante cui i bambini e i ragazzi di Esine potranno utilizzare dei buoni che saranno consegnati loro dall'amministrazione. Torna così una delle feste più attese da piccoli e grandi della Valle Camonica, che anticipa anche altri due importanti appuntamenti, quelli di San Valentino a Brenne e di San Faustino ad Arfo, anch'essi, salvo colpi di scena, pronti a tornare nella loro classica formula.
Il Covid, come ogni settimana, è stato presentato il bollettino a livello regionale e provinciale. Contagi stabili nell'ultima settimana nel Bresciano: dal 30 dicembre al 5 gennaio nella nostra provincia si sono contati 2.154 nuovi casi positivi al coronavirus, pochi in più rispetto ai 7 giorni precedenti. L'incidenza rimane sotto controllo a quota 173 casi ogni 100.000 abitanti, di 297 casi l'incremento dei positivi nella nostra provincia tra mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio. La fotografia è stata confermata anche dall'analisi settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.
La polisportiva intercomunale Centro Lago milita con la sua prima squadra in terza categoria, dove attualmente si trova al primo posto in classifica. In tutto però i tesserati sono 171 per un totale di 9 squadre. Anche per questo serve che il proprio campo di calcio, che si trova a Solzano, sia in condizioni ottimali per ospitare gli allenamenti, il che vuol dire dare anche la giusta quantità di acqua all'erba. La società, insieme ai comuni di Solzano, Sale Marasina e Marone, ha quindi deciso di acquistare una nuova cisterna capace di accogliere 24 metri cubi di acqua, con un costo totale di oltre 13.400 euro. E la stessa polisportiva inoltre ad occuparsi dello smaltimento del vecchio manufatto e dell'installazione di quello nuovo, intervento che dovrebbe concludersi entro la fine dell'inverno. La società punta anche a sistemare i lati lunghi del campo da gioco, ricoprendo il muretto di cemento con del materiale morbido. Sul fronte amministrativo invece la polisportiva Centrolago, da poco eletto come nuovo presidente Luciano Gesa di Solzano e Giampiero Marazzini di Sale Marasino come vicepresidente.
Il tuffo della Befana nel Lago Moro è tornato. La pandemia lo aveva fermato dopo il grande successo del 2019 e degli anni precedenti, dove c'erano circa un centinaio di temerari ad affrontare le gelide acque del lago. L'Epifania 2023 ha visto soltanto una ventina di partecipanti presentarsi a riva per rispettare la tradizione, ma lo si può considerare un nuovo inizio. La temperatura dell'acqua a 5 gradi, nebbia che rendeva ancora più suggestiva l'ambientazione, i 20 tuffatori arrivati da diversi paesi della Valle Camonica, cappelli di Babbo Natale in testa, hanno rispettato l'appuntamento dell'Epifania. Tra loro Isacco Fedriga e Diego Ferrari, che in particolare hanno ripreso in mano le redini dell'evento e provato a riproporlo dopo un lungo stop. Soddisfazione dunque per il risultato, che ha incuriosito anche chi si trovava al Lago Moro ed ha assistito alla loro performance.
Uno sguardo al traffico, cominciamo da Piancamuno, dove il comune impone da lunedì prossimo fino all'11 marzo, tutti i giorni, dalle 7 alle 18, il senso unico alternato in via Fane, dalla chiesa di San Pietro al civico 12, in via San Pietro, dal civico 1 al civico 34, in via Mazzoletti, dal civico 1 al civico 16 ed in via Case Greche, dal civico 3 al civico 27, per lavori di interramento della linea elettrica. Sempre a Piancamuno però, ma per consentire lavori di posa della fibra ottica, il comune impone da lunedì prossimo fino al 31 gennaio, dalle 8 alle 17 il senso unico alternato anche in via Dante Alighieri, dal civico 18 al civico 66 ed in via Risorgimento, dal civico 1 al civico 8. A Brone invece, per consentire dei lavori che richiedono l'utilizzo di un motocarrello, il comune ha ordinato fino al 24 febbraio, dalle 8 alle 17, la chiusura per il tempo necessario del passaggio del motocarrello, dei passaggi a livello in via Provinciale, via Dossi e via Valeriana. Per quanto riguarda le previsioni del tempo di domani, cielo poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento al pomeriggio. Temperature minime in aumento ad 8 gradi, massime in calo a 12 gradi, venti deboli. I funerali di domani ad Arfo Boro Terme, funerali di Giovanna Franzoni, detta Ninetta, vedova Piroli, di 98 anni. La veglia di preghiera questa sera alle 19.30 nella sala del commiato delle onoranze funebri di Lady Letari. I funerali domani alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria. A Malonno funerali di Domenica Ghirardi, detta Dina, vedova Stoffner, di 85 anni. La veglia di preghiera questa sera alle 20 presso la RSA Don Giovanni Ferraio. I funerali domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice. A Provaio di Iseo funerali di Tarcisio Bonassi, di 80 anni, alle 10 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 9.45 dalla casa funeraria Damiolini in via Ninfea ad Iseo. A Ceto funerali di Domenica Antonini, vedova Crotti, detta Dini, di 91 anni, alle 10 nella chiesa parrocchiale. A Grattacasolo di Pisogne, funerali di Luigi Tonsi, di 67 anni, la veglia di preghiera questa sera alle 19 nell'abitazione in via Teresio Livelli, i funerali domani alle 14.30 nella chiesa parrocchiale, partendo dall'abitazione con corteo a piedi. La chiesa oggi celebra San Raimondo de Penafort, ma anche Sant'Alderico di Le Mans, Sant'Anastasio di Sens, Sant'Anselmo, San Canuto Lavard, San Ciro, San Crispino I, San Giuliano di Gozzano, San Giuseppe Tuan, San Luciano di Antiochia, San Polieuto, San Rinaldo di Colonia, Sant'Illone e Santa Virginia. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri.
È tutto, una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto su Radio Voce Camuna.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.